Napoli da risolvere in questa sosta sono diverse.
Forza Napoli, Napoli sempre, lo sento da lontano, il grido della gente. Forza Napoli, Napoli sempre, mi prende piano piano e non mi lascia indifferente.
Buon pomeriggio, gentili ascoltatori e amici sportivi, bentrovati al consueto appuntamento con Forza Napoli sempre. Chi vi parla è Gianluca Gifuni, c'è Mario Paligiano in regia, saremo insieme sino alle 13, quando poi arriverà Marte Sport Live con Dario Sarnataro per un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte. Dunque, c'è la sosta, oggi è mercoledì 6 settembre 2023, si riprende a giocare praticamente fra 11 giorni e il Napoli sarà di scena a Genova contro il Genoa in trasferta, mentre dall'altro lato Inter e Milan capoliste in questo campionato se la vedranno insieme nel derby di Milano. I nodi del Napoli in questo momento dal punto di vista del gioco tattico: il nodulo Botka, per esempio, che non è più al centro del gioco come lo era prima. Il nodo Raspadori, qual è il suo ruolo e fino a che punto Garcia vuole schierarlo? Il nodo legato alla fase difensiva senza Kim e alla distanza tra i reparti, quindi alle dinamiche di gioco. E i nodi rinnovo di contratto di Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Questi gli aspetti da risolvere che abbiamo cercato di schematizzare in questo mercoledì 6 settembre, di cui parleremo. Qual è il nodo più importante secondo voi tra quelli che abbiamo citato adesso? I rinnovi di contratto Osimhen, Kvaratskhelia, Zielinski, la fase difensiva dal punto di vista tattico e del gioco, il profilo centrale di Lobotka, che sembra non essere più centrale nel gioco rispetto al passato, e il nodo Raspadori, qual è il vero ruolo di questo calciatore e perché Garcia gli sta dando più spazio rispetto al passato. 339-666-9990 per i vostri messaggi WhatsApp, 081-6363-6363 per intervenire in diretta. Pasquale Tina è già con noi. Pasquale, buon pomeriggio, il nostro inviato a Castelvolturno.
Ciao Gianluca, buon pomeriggio. Ciao Gianluca.
Ciao Pasquale, ciao. Ho cercato di individuare dei nodi che il Napoli potrebbe risolvere in questa sosta. Dal punto di vista del gioco sono la fase difensiva, certamente, il ruolo di Lobotka, che non è più al centro del gioco come lo era prima, e il nodo Raspadori, qual è il suo ruolo e perché Garcia sta cercando di trovargli assolutamente spazio, più spazio rispetto al passato. E poi i nodi rinnovo di contratto, Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Sono questi un po' gli aspetti da risolvere in casa Napoli in questo momento. Sei d'accordo? E qual è il nodo più importante secondo te?
Secondo me il nodo più importante, Gianluca, lo saluto tutti, è chiaro nella fase difensiva, per evitare insomma un secondo tempo contro la Lazio. Immagino che quello sia, diciamo, l'aspetto su cui lavorare, ma dalla prossima settimana, anche perché Garcia in questo momento non ha nessuno praticamente a casa, sono tutti fuori con le nazionali, quindi immagino sia questo il punto dove intervenire subito. Poi ci sono i rinnovi da definire, anche se il Napoli ieri su Kvaratskhelia mi è sembrato chiaro sulle tempistiche, non in questo momento non rappresenta la priorità. In questo momento ci sono due situazioni, due trattative aperte, che sono quelle di Osimhen e di Rischi. Pullo Botka e Garcia ha un'idea di calcio diversa, quindi non so se quella si risolve, cioè, nel senso, a meno che non decida di cambiare quelle che sono le sue idee. Forse mi sono un po' troppo presto per cambiare idea. L'ultima qual è? Forse me ne sono dimenticato uno.
Raspadori. Il ruolo di Raspadori.
Ah, guarda, Gianluca, il ruolo di Raspadori, secondo me il ruolo di Raspadori lo vediamo con l'Italia sabato. È quello di centravanti. Comunque di giocatore che viene impiegato in posizione centrale vicino all'area di rigore. Possa essere centravanti con Spalletti, possa essere seconda punta in un 3-4-3-3, però la seconda punta non c'è. Però il ruolo è quello, insomma, non credo ci siano molti dibattiti sulla posizione in campo. È chiaro che nel Napoli, giocando con il tridente, avendo Osimhen come centravanti, è difficile collocarlo in quella posizione. Non giochi 4-2-3-1, quindi non puoi metterlo dietro la prima punta, e per questo insomma viene schierato spesso a sinistra. Però secondo me non è il suo ruolo, cioè, sappiamo che Raspadori diventa protagonista quando vicino all'area di rigore, dentro l'area, può calciare e sfruttare la sua grande capacità di calcio.
Dall'altro lato abbiamo Ciccio Baiano, allenatore, ex attaccante, tra le altre cose cresciuto nel Napoli. Ciccio, buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Dall'altro lato il tuo amico del cuore, Pasquale Tina, che ti faccio salutare.
Pasquale, la coppia di anni.
Ciao Ciccio.
Non siamo a memoria. Ciao.
Ciccio, hai visto il Napoli nelle prime tre uscite di campionato? E sabato scorso al Maradona nella sconfitta con la Lazio. Che Napoli ti è sembrato anche rispetto a quello del passato?
Ma sinceramente sulla falsa riga. È normale che Garcia sta cercando di piano piano di metterci del suo. Mi auguro che del suo ci metta più tardi possibile, ma non perché non credo nella bravura dell'allenatore, perché sinceramente il Napoli è stata una macchina perfetta, l'ha dimostrato sia sotto il profilo del gioco che dei risultati. Perciò poi ovviamente un allenatore arriva, ci vuole mettere del suo, perché poi se non cambi niente ti diranno sempre sì, ma questo o quello sta sfruttando il lavoro di Spalletti. Però sinceramente quelle poche cose che ha fatto non mi sono piaciute per niente.
Allora ci sono quattro nodi che abbiamo individuato in questa sosta che Napoli potrebbe risolvere insieme a Garcia. Ovviamente il nodo Raspadori, qual è il ruolo di questo calciatore che sta trovando sempre più spazio con Garcia rispetto al passato? Il nodo Lobotka, che sembra non essere più al centro del gioco come in passato, perché? Il nodo legato alla fase difensiva, che non è più impeccabile come una volta. Il nodo legato ai rinnovi di contratto, Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski, che devono rinnovare il contratto. Qual è il più impellente secondo te tra questi nodi e il più importante da realizzare, da sciogliere? Raspadori, Lobotka, la fase difensiva o i rinnovi di contratto?
Parli con me, Gianluca?
Sì,
scusami. Sinceramente per quanto riguarda i contratti è una cosa che non mi preoccupa questa, perché sia Zielinski che Kvaratskhelia hanno non tanto l'ultimo, ma perché ha un contratto molto lungo. Zielinski ha fatto la sua scelta e ovviamente per fare quella scelta lì in Napoli o la proprietà sicuramente gli avrà detto che non ci sono problemi sul rinnovo del contratto. Mi preoccupa il resto perché sinceramente Raspadori lo vedo un pesce fuor d'acqua, perché da esterno secondo me fa una fatica immane. Non ci dimentichiamo che sempre parlando, no, in estate Raspadori era stato provato anche da centrocampista.
Sì, da mezzala, sì.
Ecco, poi lo facciamo provare davanti alla difesa, poi lo facciamo provare, facciamo i tentativi, ma questo è un giocatore delineato, questo è un giocatore che deve giocare vicino alla porta, per farlo giocare vicino alla porta, o gioca prima punta o fai sottopunta.
Ti somiglia un po', vero, come caratteristiche,
sì,
no?
Come caratteristiche, sì, perché ovviamente è un brevilino, bravo tecnicamente, uno che attacca la profondità, fa giocare bene la squadra. Qua non c'è da inventarsi molte cose, Cioè già il fatto che Raspadori venga provato da centrocampista già sinceramente mi faceva pensare. Poi da esterno i giocatori vanno fatti giocare nei ruoli dove si esaltano le qualità dei giocatori, non facendo le prove. Perciò dico che poi è vero, è venuta a mancare Kvaratskhelia e qualcuno ci doveva rimettere, però sinceramente Raspadori lì è sprecato. Poi dice ma se uno deve giocare che lo facciamo giocare al posto di Osimhen? No, sta fuori, perché Osimhen non si può fare a meno. Uno deve mettere ovviamente i giocatori migliori che ti fanno vincere le partite. Per quanto riguarda Lobotka, che è stato il regista che ha toccato più pallone l'anno scorso in tutta Europa, quest'anno ovviamente secondo me anche perché non sta ancora al 100%, non tanto perché Garcia ha cambiato il modo di giocare del Napoli, perché come dicevo prima gioca come l'anno scorso, e in questo momento è meno aggressivo perché ovviamente la condizione non è al 100%, e i difensori sono meno protetti. Non c'è più Kim, che ti metteva tante, ti copriva tante pezze, e ovviamente fai più fatica.
Va bene, Ciccio, grazie anche per questa grazie. Panoramica che ci ha fatto sui vari Pasquale. Nodi del Napoli. Grazie a Ciccio
ciao,
Baiano.
Luca, ciao.
Ciao, grazie a Ciccio Baiano per essere stato con noi. Pasquale, hai 10 secondi, non di più, perché Mario Palligiano ci taglia per dirci il programma del Napoli. Oggi è mercoledì 6 settembre.
Oggi, domani e venerdì ci sono allenamenti, e poi sabato e domenica riposo, e poi da lunedì si comincia a preparare il ciclo terribile che parte con la trasferta di Marassi contro il Genoa, e vedremo, insomma, il cambia sport, no? Come si gioca ogni tre giorni, è un altro calcio, quindi vedremo.
Grazie a Pasquale Tina per essere stato con noi, buon pomeriggio e buon lavoro, vogliamo in pubblicità tra poco. Mimmo Malfitano, firma storica della Gazzetta dello Sport, a tra poco. In tanti si chiedono per quale motivo bisogna rinnovare un contratto che scade fra 4 anni, a proposito di Kvaratskhelia. Anche questo è vero. Buongiorno Gianluca, il problema più grande del Napoli è Garcia, scrive questo amico. Se al suo posto ci fosse Conte, il 2024 ci darebbe un altro scudetto. E poi Gianni da Quarto scrive che nelle prossime settimane, in questa sosta, daremo certamente il meglio di noi stessi. Noi cerchiamo di darlo sempre, il meglio di noi stessi, caro Gianni, e ti invito a fare lo stesso, a cercare di dare il meglio di te, e dunque non sprecare il tempo a scrivere messaggi inutili, ma magari scrivere un messaggio che possa dare un contributo alla trasmissione, nei confronti, nei dibattiti che noi stiamo cercando di attuare, di mettere in piedi. Un messaggio vocale WhatsApp e poi andiamo dal prossimo ospite.
Buongiorno Radio Marte. Vabbè, io direi non ci spacciamo la testa per le prime tre partite. Se vi ricordate, il Napoli l'anno scorso ha pareggiato con la Fiorentina, abbiamo pareggiato con il Lecce, poi ci sono state 12 vittorie di fila. Il campionato d'andata era finito, al campionato di ritorno abbiamo perso con l'Inter, poi abbiamo fatto un'altra fila di vittorie e si è arrivati a vincere poi lo scudetto. Quindi io sono più che fiducioso che il Napoli possa fare bene pure quest'anno.
Va bene, fiducia e ottimismo certamente, ma i nodi restano e noi li dobbiamo analizzare con Mimmo Malfitano, storica firma della Gazzetta dello Sport. Mimmo, buon pomeriggio.
Ciao Gianluca, ben trovato.
Ben ritrovato a te. Ho individuato alcuni nodi dal punto di vista tattico: il ruolo di Raspadori, numero uno. Numero due, Lobotka, non più al centro del gioco come era in passato. Numero tre, la fase difensiva da registrare certamente. Numero quattro, i rinnovi di contratto: Osimhen, Kvaratskhelia e Zielinski. Qual è il nodo che ti piace di più tra questi quattro che ho elencato?
Ma il nodo, secondo me, tattico è importante, cioè nel senso la posizione di Raspadori, il gioco di Lobotka, sicuramente possono essere, la chiave anche di certi, non dico risultati, ma sicuramente di certe prestazioni magari poco convincenti, no? È chiaro che Garcia non si è voluto ripetere sulla stessa onda, diciamo così, cavalcata da Spalletti, e io trovo anche, insomma, un po' ingeneroso in questo momento stare lì a fare dei confronti, dei paragoni con ciò che è stato il passato. Spalletti è stato bravo, ha avuto anche un momento favorevole di ciò che è stata la Serie A lo scorso anno, e gli è andato tutto bene, e anche lui ha avuto delle amnesie. Non dimentichiamo che proprio contro la Lazio subì la sconfitta al San Paolo, proprio nella stessa maniera in cui l'ha subita Garcia. Quindi non è che ora dobbiamo fare un processo a Garcia per una sconfitta. Sono d'accordo con i nodi che tu hai individuato. C'è qualcuno che, appunto, parlando tatticamente, la nuova posizione di Lobotka, ovvero il gioco, non è più il fulcro del gioco del Napoli perché Garcia pretende una verticalizzazione più veloce evitando lo giro di palla esasperato che invece Spalletti adottava per tirare fuori gli avversari dalla propria area di rigore. Insomma, ci sono delle diversità che ovviamente tu vai a riscontrare poi sul campo, nelle prestazioni, però direi che tutto sommato stiamo parlando di una squadra che per 10 undicesimi è la stessa dello scorso anno.
Senti Mimmo, Luca da Roma scrive: caro Gif, rinnovare un contratto che scade tra 4 anni se il signore in questione si chiama Kvaratskhelia è imperativo. Un fuoriclasse è miglior calciatore della scorsa stagione al quale dobbiamo una grossa fetta dello scudetto. Si parla sempre troppo di Osimhen, ma molto poco di Kvaratskhelia, che è il nostro vero campione, secondo Luca da Roma. E poi questo amico scrive: ma di che parliamo? Solo perché si è persa una partita, il campionato deve ancora cominciare. Se il Napoli vinceva oggi non si parlava, Max 74, di tutto questo. Allora, Max 74 è anche l'amico che ha scritto prima. Io ieri, e lo faccio anche oggi, ho chiesto ai tifosi di individuare uno o più aspetti positivi del Napoli di Garcia nelle prime tre uscite di campionato. E nessuno, dico nessuno con la N maiuscola, ne ha individuato uno solo tra i tifosi, tra gli appassionati e tra gli ascoltatori. Quindi è inutile che poi ci inviate questi messaggi, diciamo così, di protesta, tra virgolette, perché si parla dei nodi. Si parla dei nodi, ma noi abbiamo chiesto già ieri, lo faccio anche adesso, gli aspetti positivi del Napoli di Garcia, quali sono secondo voi in queste prime tre uscite di campionato? Lo chiedo anche a Mimmo Malfitano.
Ma gli aspetti positivi, Gianluca, insomma, pronti via, vinci due partite e ne perdi una che ci sta, perché tatticamente Sarri è riuscito a incartare Garcia, così come era riuscita a incartare Spalletti l'anno scorso. Quindi non vedo poi tutto questo dramma. E per quanto riguarda la questione Kvaratskhelia, non è il problema temporale, ovvero della durata. Il problema è soltanto di natura economica, parliamoci chiaro, che Kvaratskhelia vuole un adeguamento e probabilmente quello che gli vuole riconoscere De Laurentiis non è lo stesso che lui, a cui lui aspira. Quindi ecco che qui nascono le divergenze, però voglio dire, non andiamo a fossilizzarci troppo, è giusto individuare i nodi, ma è anche giusto...
Beh, ma anche gli aspetti positivi, esatto. L'ho fatto ieri, lo faccio anche oggi, esatto. E mi augurerei che qualcuno tra i tifosi scrivesse, anziché essere polemico, quali sono questi aspetti positivi o l'aspetto positivo che abbiamo
guarda,
visto.
Guarda Gianluca, le due vittorie contro la prima partita col Frosinone e la seconda, aiutami,
col Sassuolo,
ecco, diciamo, le due vittorie hanno in qualche modo, come dire, nascosto qualche problema a livello tattico, ok? Perché il risultato vale più della prestazione. È inutile illuderci e dire che, che ne so, la prestazione vale più del risultato, si valuta quella e non il risultato. No, vale il risultato, tant'è che eravamo tutti felici e contenti di queste due vittorie e del primato in classifica, parliamoci chiaro. E quindi credo che queste siano state anche le cose positive fatte vedere dal Napoli di Garcia. E poi, se vogliamo andare a cercare il pelo nell'uovo, perché dobbiamo comunque in ogni modo andare sempre a cercare il paragone con il passato, con Spalletti, no, non facciamo il bene del Napoli, non facciamo il bene di Garcia e della squadra, questo mettiamocelo in testa.
Senti Mimmo, ma ti posso trattenere altri due minuti, perché dopo c'è Michele Plastino, che è una persona che tu conosci molto bene, quindi volevamo farti interagire con lui, va bene?
Con molto piacere.
Allora Mimmo Malfitano resta con noi, ascoltiamo questo messaggio vocale WhatsApp, poi andiamo in pubblicità e torniamo in studio subito dopo. Eccolo qua il messaggio.
Tu sei benedetta fra le donne E benedetto il frutto del...
tu sendo Gesù. Va bene. E quindi ogni tanto la Santa Messa non fa male. Andiamo in pubblicità con la Santa Messa. Aspetta un attimo. Ecco qua, ecco qua. Aspetta. Ti dico io quando pubblicità.
Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Eccoci in diretta, Gianluca Gifuni con voi per Forza Napoli Sempre, c'è Mario Palligiano in regia e arrivano attraverso messaggi WhatsApp finalmente dei lati positivi da analizzare da parte dei nostri tifosi e ascoltatori. Trovo positivo, scrive questo amico, che quando Garcia parla in conferenza stampa lo comprendo molto facilmente, invece Spalletti non si riusciva a capire neanche da solo e mi meravigliavo perché molti giornalisti fingevano di aver capito Spalletti. Allora Gianluca, aspetto positivo: Di Lorenzo ha giocato bene le tre partite ed è ancora un grande capitano. Sergio da Torquay in Inghilterra. E poi ancora Gianluca, buongiorno, aspetti positivi: ho fiducia nella squadra che lo scorso anno ha vinto. Io per esempio un aspetto positivo ho notato che Garcia sta lavorando per cercare di sfruttare al meglio tutte e due le corsie laterali, le fasce laterali all'occorrenza, sia la sinistra che la destra. Mi ricorderete che invece con Spalletti e con Sarri per esempio si utilizzava soltanto una delle due corsie spesso e volentieri. Ecco, credo che stia lavorando su tutte e due le corsie laterali e poi su questa fase di verticalizzazione per vie centrali che è abbastanza temeraria, ma se Garcia riesce a trovare la soluzione definitiva può essere una grande arma di offesa sull'avversario. Mimmo Malfitano, buon pomeriggio.
Ciao.
Eccoci qua. Eccoci qua. Beh, i lati positivi arrivano. Un altro lato positivo, sai qual è? Che dall'altro lato è all'ascolto ed è con noi Michele Plastino. Michele, buon pomeriggio.
Oddio, io ti ringrazio, ma se questo lo prendi come lato positivo state messi male, eh?
No, perché? No, il lato positivo è che c'è anche Mimmo Malfitano dall'altro lato.
Ah, quello sì, e lo saluto caramente. Un abbraccio forte al caro Mimmo.
Ciao Michele, un abbraccio a te.
Michele Plastino, insomma, Napoli che fa mugugnare qualcuno dopo la sconfitta con la Lazio. E si cercano gli aspetti positivi, li ho chiesti io, arrivano certamente degli aspetti positivi anche dal punto di vista tattico e poi ci sono i nodi, il nodo Lobotka per esempio non più al centro del gioco come prima, il nodo Raspadori del quale non si sa quale sia il ruolo ideale in mezzo al campo, il nodo della fase difensiva per esempio e i nodi rinnovi di contratto, Kvaratskhelia, Osimhen e Zielinski. Qual è quello che ti prende di più tra questi?
Allora, quello che mi prende di meno è quello dei contratti, perché io proprio attendo sempre l'esito finale, perché altrimenti entriamo in quei tormentoni, capito, tipo telenovela che non finiscono più. Poi soprattutto con De Laurentiis che ci sa fare in questo campo, la cosa si allunga ancora. No, mi interessa il lato psicologico, nel senso che questa sconfitta nella sua negatività può far riflettere su tante cose. Per esempio hai accennato a Lobotka, cioè levare Lobotka dal centro del gioco è una follia. Credo che non sia stata neanche una scelta vera, ma circostanze del gioco. Ora io non sono riuscito a esaminarla bene perché è stata una partita molto strana quella, diciamo così, quella del Napoli, e credo che questo risultato serva non tanto a svegliare l'ambiente che non ha bisogno, ma anche lo stesso Garcia a prendere delle decisioni definitive. Sembrava che all'inizio avesse colto nel segno nel cambiare il meno possibile, poi sai, magari arriva la smania di dare un'impronta e a volte in questo senso le cose poi si rovinano, per cui sono in grande attesa di rivedere che rimetta le cose al loro posto e mi piacerebbe rivedere il Napoli un po' più aggressivo.
Ho molta fiducia nel gruppo, ci scrive questo amico, bisogna dare solo tempo al mister, poi sono certo che quest'anno Raspadori gli dovrà dare più spazio perché l'investimento di 35 milioni è un investimento importante. Gilda ci scrive che aspetti positivi e negativi non si possono ancora valutare perché manca l'inserimento dei tre giocatori nuovi, cioè di Lindstrom, di Kajust e di Nathan. Ieri sentivo da Antonio Giordano, Mimmo Malfitano, che il mercato del Napoli in entrata non solo non è stato all'altezza di una squadra che vuole arrivare in fondo alla Champions League, ma non è stato all'altezza neanche di una squadra che voglia difendere lo scudetto. Sei d'accordo con questa analisi di Antonio Giordano?
Beh, in parte sì, perché io credo che l'analisi sia stata fatta su ciò che il Napoli è riuscito ad ottenere lo scorso anno, sia come risultato finale sia come forza di organico, e questo ha ingannato un po', nel senso che si è voluto puntare su alcuni giovani, almeno Cajust, Nathan, che sono, sì, saranno anche bravi, io non do giudizi al momento perché non li ho visti, quindi non li conosco e non mi permetto di giudicare, però sicuramente per stare seduti in panchina significa che sicuramente non sono quei grandi campioni che possono contribuire a migliorarti rispetto allo scorso anno e addirittura puntare all'Europa, ovvero alla Champions, così come ha dichiarato il presidente De Laurentiis. Io insieme al calciomercato, cioè insieme al mercato che non mi ha convinto, ecco, diciamo così, mi sorge un altro dubbio, in questo mi piacerebbe coinvolgere sia te, Gianluca, e sia Michele. Partendo dalla posizione di Raspadori, che l'allenatore del Napoli finora ha visto come esterno, ha visto come trequartista, ha visto come mezzala, ma non come centravanti. Un ruolo invece che pare voglia affidargli Spalletti. Ecco, non è una sorta di incongruenza, cioè nel senso che in genere in nazionale i giocatori rispecchiano quelli che sono i ruoli che poi occupano nei club, e invece appunto proprio con Spalletti si potrà avere questo cambiamento con Raspadori.
Michele.
Allora, tra l'altro io ve lo ricordo, insieme con Mimmo siamo noiosi in un dibattito perché sono anni che siamo sempre d'accordo, per cui diventa poi abbastanza complicato. Ah, niente, ti faccio recuperare il tempo avallando un po' tutto quello che ha detto lui, e quello di Raspadori centravanti poi in nazionale, quello non sentivo molto bene la parte finale, era quello il concetto,
sì,
no?
In nazionale, sì. In nazionale ma giocherà da punta centrale,
sì, ma Spalletti. Mi sembra molto strano, anche perché voglio dire l'uso maggiore che di Spalletti fatto con, se non sbaglio, proprio con Raspadori era quando lui faceva il 4-2-3-1 e lo metteva dietro la punta, perché io non lo vedo tra l'altro centrale di punta lì davanti, anche perché difficilmente con Osimhen poteva giocare lì, quindi la vedo abbastanza complicata questa situazione e abbastanza incoerente, un po' come diceva Mimmo. Per me Raspadori è un giocatore ideale per il 4-2-3-1 appunto dietro la punta, poi per carità se tu fai il 4-3-3 può giocare esterno che converge al centro, può giocare intermedio, tutto quello che vuoi, perché ha la sfortuna di essere un giocatore molto duttile, e chi appunto segue il calcio da sempre sa che i giocatori che giocano in tanti ruoli poi alla fine giocano meno degli altri.
Allora, Angelo scrive: non c'è uno che sia un lato negativo. Il primo tempo dovevamo vincere 3-0 con la Lazio. Il calcio è fatto di episodi. Questa volta sono stati sfavorevoli, ma siamo fortissimi.
Vero.
Il Milan, grazie a rigori generosi. Ma le prime quattro saremo noi, insieme all'Inter, alla Juventus e al Milan. Un saluto a Plastino, un benvenuto su Marte a Mimmo Alfitano, che però insomma è una vecchia conoscenza nostra. Il messaggio di Angelo fa il paio con un'analisi del Corriere dello Sport di questa mattina, nel quale c'è scritto che il Napoli sbaglia troppi gol, solo il 9% dei tiri verso la porta finisce nello specchio della porta, il Milan è al 22% dei tiri nello specchio della porta, eppure il Napoli tira tantissimo, ha tirato con la Lazio numerosissime volte, anche con il Sassuolo addirittura 25 volte nella porta e solo 5 volte nello specchio, e lo ha rimarcato questo problema anche Garcia in conferenza stampa. Mimmo?
Sì,
perché succede?
Perché succede? è anche un problema secondo me mentale, di condizione. Siamo ad inizio stagione, magari Varaschelia, che è il giocatore in questo momento più attenzionato sotto questo aspetto, lo scorso anno è arrivato a Napoli con grande entusiasmo e quindi questo entusiasmo gli ha permesso poi di partire già in maniera esplosiva dall'inizio. Quest'anno, ricordiamoci, ha avuto qualche infortunio nella parte finale del campionato e ha iniziato anche la preparazione con qualche problemino, quindi ci può anche stare che il ragazzo non sia ancora al meglio e che non riesca a inquadrare la porta. La stessa cosa vale per Osimhen, però io l'aspetto psicologico lo metterei da parte in questo momento, cioè riferendoci alla questione contrattuale, perché altrimenti saremmo veramente alla frutta se dovessimo pensare che questi vanno in campo e sbagliano i gol per questioni contrattuali.
No, per carità, per carità,
sono distratti da queste situazioni. Io piuttosto, e poi dopo voglio cambiare un attimo, legandomi anche un po' a questo argomento, e dico questo: ma stiamo contestando, l'anno scorso Sarri ha incartato alla stessa maniera Spalletti, quest'anno ha incartato alla stessa maniera Garcia, e l'anno scorso Pioli ha incartato per ben tre volte Spalletti dal punto di vista tattico. Allora andiamolo a ricercare anche in questi argomenti i motivi di discussione, perché il gol lo puoi sbagliare e lo sbagli anche per 10 settimane consecutive, ma quando sbagli tatticamente ed è un errore che tu già sai che commetti giocando in quel modo, secondo me è lì che devi correggere.
Bene, allora chiediamo a Michele Plastino, a proposito di Garcia, virtù e limiti tattici di questo allenatore.
Guarda, io...
Prima le virtù,
Non ho capito, scusa.
Prima le virtù, dico. Ecco.
No, ma sai, adesso per quello che riguarda Napoli sono pochissime giornate, la valutazione a mio avviso in toto va rimandata. Io ho un mio slogan che vi ho detto sempre dall'arrivo di Garcia. Io l'ho conosciuto a Roma e devo dire che la definizione era sempre quella: è uno che sa vivere, e quando intendo sa vivere vuol dire che è uno che bada moltissimo ai rapporti con i giocatori, con l'ambiente, eccetera. Tatticamente ha un suo credo, ma non molto radicato, cioè non è uno che lavora molto tatticamente sulla testa dei
giocatori. Molto spazio all'estero, al talento dei singoli.
Almeno quando era a Roma ha lasciato fare questo, poi c'erano i senatori tosti, no, nella Roma. Poi aggiungo a quello che diceva, come al solito in maniera estremamente corretta, Mimmo, che è chiaro che nelle valutazioni degli errori della propria squadra vanno valutate anche le bravure degli avversari, ha citato Pioli, ha citato Sarri, però chiedo scusa, ho un ritorno audio, credo sia un motivo tecnico della mia voce, quindi sarò velocissimo perché odio sentirmi. Allora, dicevo che però in questa partita c'è dell'avversario qualcosa di importante, per questo io detesto le statistiche fredde, perché andrebbero valutate meglio. Esistono anche i portieri, cioè Provvidenza fa quella parata del primo tempo all'inizio
su Kvaratskhelia,
formidabile,
anche su Zielinski sul calcio di punizione,
ma quello lì soprattutto avrebbe cambiato totalmente l'andamento della partita, quindi è importante.
Gino Laversa scrive: gli aspetti positivi sono, per me, i tanti tiri in porta, 66 più di tutti in Serie A, anche se la mira, come abbiamo visto e come ha notato anche Garcia dicendolo in pubblico, non è stata delle migliori. 2, poche occasioni concesse agli avversari. PS, le questioni contrattuali incidono tantissimo, basterebbe ricordare quello che accadde il secondo anno di Ancelotti con Allan, Koulibaly, Insigne, Mertens eccetera, poi finito con l'ammutinamento. Gino da Aversa ricorda quell'episodio. Va bene, noi ringraziamo Mimmo Alfitano per essere stato con noi. Caro Mimmo, a presto, buona giornata.
Ciao,
buon lavoro.
Ciao Luca, e grazie di avermi fatto ritrovare Michele, a cui voglio un bene dell'anima.
Anch'io. Anch'io.
Vi arrivano i complimenti a tutte e due, eh? Complimenti al dottor Malfitano per la lucida analisi delle prime giornate, al dottor Plastino per aver inquadrato nel modo corretto l'utilizzo dei raspadori e al conduttore per la pacatezza dei toni. Un saluto, grazie caro amico, ha fatto i complimenti a tutti e tre. Michele, il tuo corso di giornalismo ricomincia quando?
Allora, adesso vediamo un po', perché diciamo i miei vecchi corsisti hanno praticamente ormai non solo concluso, ma continuiamo a vederci da molto tempo. Adesso vediamo se proseguirò, perché anzi approfitto, faccio l'esordio con te in questo, vediamo se c'è questo interesse ancora a partecipare al mio corso, e quindi ricominceremo praticamente subito, e per farlo basterà che voi mi mandiate un'email con il vostro nome e io vi cerco io, perché voglio parlare di persona e spiegarvi bene di quello che si tratta, a micheleplastino@virgilio.it. è facile, micheleplastino@virgilio.it, con scritto solo sono interessato, vi cerco io, e così valuto un po' com'è la situazione, perché mi piacerebbe molto riprendere.
Perfetto, allora il corso di giornalismo. Grazie, di Michele Plastino, micheleplastino@virgilio.it, per chi volesse delucidazioni e magari avesse intenzione di partecipare.
Gianluca, grazie ancora pure per, anche da parte mia, per avermi fatto rincontrare Mimmo, a cui voglio bene come quanto forse di più di lui.
Grazie a Michele Plastino, voliamo in pubblicità tra poco con Marte e con Forza Napoli Sempre. Rieccoci in diretta, Gianluca Gifuni per Forza Napoli Sempre con Mario Palligiano in regia, i vostri messaggi al 339-666-9990, ascoltiamo questo, eh.
Luca, buongiorno.
Buongiorno.
Sono un po' drastico, dimissioni immediate di Rudy Garcia.
Addirittura,
perché non è per il Napoli.
Vada,
abbiamo già
presto.
Visto, non è per il Napoli, deve fare fuori Lobotka, ma che siamo pazzi qua. Già fatto fuori Sinatti e Sinatti è andato in nazionale. Giuntoli se n'è andato. Abbiamo Meluso, il maggiordomo.
Va bene, eccessivamente drastico il nostro amico, ma Sinatti che è andato via. Scusatemi, signori, ma voi non pensate che forse il ruolo di commissario tecnico della nazionale di Luciano Spalletti fosse già una intenzione maturata nei mesi precedenti a quando poi si è concretizzata? E che quindi anche Sinatti facesse parte di questo piano intenzionale? Io ho qualche perplessità su questo aspetto e l'indirizzo però mi porta in quella direzione, questa è la verità, la strada che percorro mi porta in quella direzione. Va bene, vedremo. Un altro messaggio vocale, eccolo qui, sentiamolo prima di andare al prossimo ospite.
Ciao Radio Marte. Ciao Gianluca.
Ciao, buongiorno.
Sono Salvatore da Padova. Niente, un aspetto positivo. Io ieri ho rivisto il primo tempo della partita Napoli-Lazio e ho visto un'ottima squadra.
Indubbiamente.
A mio avviso questo è principalmente un problema di condizione e anche di affiatamento a quelle che sono le disposizioni del nuovo tempo. Io sono ottimista.
Ciao, assolutamente, sempre ottimisti e fiduciosi. Del resto il Napoli è lì. E il primo tempo dal quale bisogna ripartire con la Lazio fa testo, certamente. Fa giurisprudenza, come ci insegna il nostro amico professore di diritto amministrativo all'Università Vanvitelli, Guido Clemente di San Luca. Buon pomeriggio, professore.
Buongiorno a voi, Gianluca.
Il primo tempo con la Lazio fa giurisprudenza.
No, secondo me non fa giurisprudenza né il primo né il secondo. Entrambi cospirano a far ragionare le persone che hanno ancora la testa sulle spalle, perché sia i catastrofisti sia i minimizzatori secondo me sbagliano. Bisogna trovare una cosa equilibrata nel ragionare, come sempre. Allora, prima sentivo che questo ascoltatore ha parlato molto male di Garcia, è una sciocchezza. Garcia, la sua storia non è una storia negativa. Certo, hanno lasciato perplessi alcune sue decisioni sui cambi di sabato sera, però è difficilissimo parlare dall'esterno, bisognerebbe stare dall'interno e capire come sono le situazioni. lui ha detto che aveva concordato con Kvaratskhelia che sarebbe uscito dopo 60 minuti.
Eh sì, perché non si è allenato durante queste ultime tre settimane sempre, ha avuto un infortunio, qualche problema.
La situazione in quel momento era tale per cui secondo me se gli chiedevi un sacrificio quello non è che non lo faceva. Insomma.
Come aspetti positivi qualcuno ci scrive che la capacità di reagire subito ai gol subiti, Luigi, per la precisione, però caro Luigi, dopo nel secondo tempo non è che il Napoli abbia reagito poi con una tale veemenza.
Secondo me ha reagito, ma ha reagito in maniera
confusa,
senza raziocinio, anche per le scelte, insomma, tu vedi che Lobotka e Anguissà non si fidano, perché non si fidavano, la devi mettere subito Elmas e Cacius. E tra il primo e il secondo tempo dovevi fare la sostituzione di Mario Rui per Oliver senza aspettare al quarto d'ora della ripresa. Al quarto d'ora facevi Cacius e Elmas, e poi alla fine l'ultimo quarto d'ora, l'ultimo 10 minuti, se vedevi che la situazione non si era ancora sbloccata potevi fare qualche osare qualcosa di più per l'attacco, ma ragionevolmente comunque al di là delle sue eventuali mosse sbagliate, la cosa fondamentale che su cui bisogna riflettere è capire com'è possibile che al secondo tempo la squadra ha questo calo vistoso. Questo è il vero problema. Perché io nel primo tempo ho visto uno squadrone, hanno voglia di dire quello che d'altra parte i numeri lo dicono.
Sì,
la squadra
peccato per la mira, perché potevano fare 2-3 gol nel primo tempo.
Quindi,
e la partita sarebbe andata in modo diverso.
Ma si è sempre detto che quando si creano tante occasioni da gol può capitare una volta, due volte che non segni, ma poi dopo riprendi a segnare.
Certo.
Se fosse questo non ci sarebbe da preoccuparsi. Invece io mi preoccupo del fatto che nel secondo tempo c'è questo calo vistoso. E allora se lo attribuisco come il senno suggerirebbe al fatto che hanno fatto una preparazione più di lungo periodo, per cui adesso non si è pronti per 90 minuti ma lo si sarà di qui a breve e per lungo tempo, ci leviamo il cappello. Lo vedremo a Genova subito.
Professore, sentiamo un attimo un po' di messaggi. Allora, questo amico scrive: Raspadori sarà il centravanti titolare l'anno prossimo quando non ci sarà più Osimhen, scrive Renato. Se vinciamo la prossima partita abbiamo un punto in più dell'anno scorso, scrive questo amico. Sentiamo cosa dice quest'altro.
Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Sono Enzo da Villaricca. Volevo rispondere a questo tifoso che ha detto che non ci dobbiamo disperare perché l'anno scorso in pratica abbiamo pareggiato e perso le squadre che lui ha citato. Ma
pareggiato con tutte e due,
le squadre dell'anno scorso si sono ben rinforzate rispetto a quest'anno e quindi Juve, Milan e Inter quest'anno camminano e cammineranno, perciò dobbiamo prendere provvedimenti assolutamente, non è come l'anno scorso.
Non è come l'anno scorso, tu sei tornato da Karpathos, dalla Grecia e hai ritrovato in classifica la Juventus davanti al Napoli, non succedeva da un po', no? Caro,
no, veramente quando sono arrivato stavo ancora in Napoli davanti.
Ah, ecco, quindi l'hai vissuta dal vivo, live, da queste parti il sorpasso.
Sono andato allo stadio sabato sera e ha fatto un bello rientro, come si dice.
Che significa questo fatto che la Juventus dopo tanto tempo è davanti al Napoli? Momentaneamente,
ma
speriamo che sia.
Ma dai,
cioè, ovviamente scherziamo, perché figurati.
Che significa? Anche il Lecce sta davanti al Napoli, che c'entra? Ora si tratterà di vedere se andiamo a vincere a Genova e in maniera convincente, vedrai che i discorsi cambiano radicalmente. Adesso ci saranno 7 partite in pochi giorni, si giocherà ogni 3 giorni con la Coppa, eccetera, è tutto da vedere.
Sentiamo.
Ci sono alcuni punti interrogativi discutibili, per esempio ieri ho letto che Ruscolotti e anche De Luca del Mattino hanno detto, ma non ci capite, ma chi sta che a chi stiamo aspettando per riassumare in campo? Che andai all'università, non ci capite.
Garcia evidentemente non lo vede ancora pronto, perciò fa giocare Juan Jesus.
Ho capito, questo è chiaro, ma il problema è interrogarsi su perché, come fa a non essere ancora pronto? Ho letto altri.
No, addirittura lui viene dal campionato brasiliano che è già partito da molto tempo. Quindi lui quando è arrivato a Napoli era già allenato perché giocava il campionato in Brasile.
Perciò dico l'ambientamento, tutto quello che vuoi. Però tu l'ambientale la fai uguale, a mettere in campo.
Messaggio, eccolo.
Buongiorno, qui. Forza Napoli sempre.
Buongiorno.
Bruno da Napoli. Buongiorno Gifuni e buongiorno al signor Malfitano. Sono d'accordo in un'unica cosa di quello che ha detto Malfitano sulla sconfitta del Napoli dell'anno scorso e di quest'anno della Lazio, che è stata una sconfitta, ma onestamente non è avvenuta allo stesso modo. Forza Napoli.
Sono d'accordo. Sono d'accordo, infatti lo stavo dicendo, l'ho detto anche ieri, la Lazio che vinse l'anno scorso con il Napoli di Spalletti 1-0 con un bolide di Vesino da 30 metri non giocò assolutamente la partita che ha giocato l'altra sera, sabato, contro il Napoli di Garcia. Cioè, sì, la Lazio però... allora non meritò, sabato ha meritato la vittoria la Lazio per come ha giocato, e questa è la verità.
Non sei d'accordo? No, Gianluca, è così. L'anno scorso secondo me il Napoli...
Però vedi, tu sei amante del VAR, tu devi anche riconoscere il fatto che il VAR sia intervenuto due volte per annullare due gol con fuorigioco millimetrici, potevano anche non essere visti. Parliamoci chiaramente,
professore. Chiaramente, stiamo dicendo, smettiamola con questa retorica insopportabile. Erano due gol irregolari, punto.
Irregolari, ho capito. Se fossero stati assegnati, però saremmo qui a parlare della irregolarità che non era stata vista. No, questo ci troviamo,
appunto,
no?
Appunto.
Quindi è andato tutto regolare, però la Lazio ne ha segnati altri due di gol in contropiede, anche se poi sono stati annullati. Cioè nel secondo tempo la Lazio ha fatto il bello e il cattivo tempo, parliamoci chiaramente, professore.
Sì, ho capito, ma il primo tempo doveva finire 4-1 per il Napoli.
Certo.
Se finisce 4-1 il primo tempo per il Napoli, il secondo non diventa così, la partita è un'altra.
Ho capito, ma ai punti la Lazio ha meritato, ai punti. Quindi non nettamente, ma lievemente ha meritato il punteggio.
Ma non è vero, perché se tu sommi le occasioni da gol, il Napoli ha avuto molto di più. Come misuri i punti? I punti sono sulla base del risultato degli expecting goal, no? Il Napoli è nettamente in Europa, è la seconda in Europa per tiri in porta. In Europa è la prima per occasioni concesse all'avversario. Questi numeri parlano chiaro.
Certo, il positivo sono le statistiche delle azioni d'attacco e dei tiri, prima in Serie A per tiri
ma
verso
anche
la porta.
La difesa ha preso 4 tiri, 4 gol.
Per le occasioni concesse, certo. Buongiorno, sono Fulvio da Palinuro. Credo che se Garcia riesca a far giocare il Napoli come la Roma, non ce ne sarà per nessuno. Il problema è il presidente, non può comprare giocatori che non siano pronti e che non siano all'altezza del Napoli. Sono tanti i messaggi che arrivano, tantissimi davvero.
Io sono critico rispetto a De Laurentiis, ma che c'entra De Laurentiis rispetto a questo? C'è tutta una struttura di scouting, Nathan è stato preso dopo studi attenti, accuratissimi. Io non mi spiego perché non sia ancora in campo.
Allora, questi amici scrivono, dobbiamo chiudere così, ma il professore l'ha vista la partita, Lazio superiore e dominante, non scherziamo, dai, altrimenti non cresciamo, Antonio. Mentre invece Gaetano scrive, Gifuni è così, sprechiamo troppo, ma i punti meglio noi della Lazio. E insomma, uno la pensa in un modo, un altro modo.
Ma scusate,
il calcio è opinabile.
Ci sono i dati, sì, sono opinabili, le opinioni sono tutte rispettabili, tutte d'ognuno, però il punto è un altro, sono i numeri.
Certo, i numeri statistici a cui io sono molto legato e quindi sono d'accordo con lei, però avendo visto la partita allo stadio attentamente, avendola commentata per Radio Marte come succede sempre, devo dire che la Lazio mi ha sorpreso, mi ha colpito molto, ecco, per come ha giocato e interpretato
allora,
la partita.
Io allo stadio, dopo 5 minuti del secondo tempo, ho detto ai miei amici, voglio stare che la vengo a terra, non ce la facciamo più, dopo 5 minuti l'ho detto, senza bisogno dei dati che poi sono usciti dopo, che la Lazio ha corso 9 km di più.
Ecco. E allora vedi, il calcio non si gioca con i se e con i ma, la Lazio ha vinto con merito, non cerchiamo alibi, scrive Bruno da Napoli, sono i tifosi che scrivono questo, io sto leggendo messaggi di tifosi. Vabbè, il confronto è bello per questo. Caro professore, ci salutiamo qui perché sta per arrivare Dario Sarnataro con un'altra ora di grande calcio qui su Radio Marte con Marte Sport Live. Eccolo qua, ti ha sentito sino alle 14. Grazie al professor Guido Clemente di San Luca. Buon lavoro, ci risentiamo presto. Grazie a Gigi Soriani in regia, grazie a Mario Palligiano, anche lui in regia. A voi per la cortese attenzione. Da Gianluca Gifuni è tutto. Buon pomeriggio.